14 novembre 2012. Come accendere una proteina con la luce? Fondendo una proteina fluorescente denominata DROMPA con altre proteine di interesse biologico è stato realizzato un ibrido chiamato FLIP, che può essere attivato all'interno di una cellula illuminandolo con una luce color ciano. Si tratta del primo esempio di tecnica optogenetica applicata a singole proteine, che potrebbe avere applicazioni innovative, per esempio nel campo della medicina rigenerativa. Attivare e tracciare il movimento delle proteine realizzando un metodo di controllo remoto intracellulare. È questo l'obiettivo raggiunto dai ricercatori del Dipartimento di Bioingegneria della Stanford University, che firmano in proposito un articolo pubblicato sulla rivista Science a prima firma Xinzhou. Finora le tecniche per manipolare la fluorescenza biologica sono state sfruttate per marcare e rendere così visibili specifiche componenti cellulari. In un ambito di ricerca completamente differente e di recentissima acquisizione, l'optogenetica, si è riusciti a combinare tecniche di studio tradizionali e tecniche ottiche per attivare specifici circuiti neuronali in sistemi nervosi di animali viventi mediante una radiazione luminosa. Il metodo di Michel Lin, coordinatore del team e colleghi, combina elementi di entrambe le metodiche e rappresenta quindi il primo esempio di tecnica optogenetica applicata a singole proteine. Il cuore del nuovo metodo è una proteina fluorescente denominata DROMPA. Le due unità di cui è costituita hanno la particolarità di accendersi e spegnersi secondo che si trovino in condizioni di oscurità o di luce. Nel primo caso, le due unità si legano e cominciano a risplendere per fluorescenza, quando però vengono investite da una radiazione luminosa color ciano con lunghezza d'onda di circa 500 nanometri, si separano diminuendo di luminosità. Da questa osservazione è partita l'idea di utilizzare una DROMPA per costruire proteine controllabili. Per semplicità, sono state considerate proteine a catena singola, formate cioè da semplici sequenze polimeriche di amminoacidi. Queste catene, dette anche polipeptidi, hanno la particolarità di presentare a un estremo libero un gruppo amminico e all'altro un gruppo carbossilico, riproducendo amplificata la struttura di base dei singoli amminoacidi. Xinzhou e colleghi hanno legato un'unità di DROMPA su ciascuna estremità delle proteine considerate, realizzando un ibrido detto FLIP, da Fluorescent Ligand Inducible Protein. Al buio, le unità di DROMPA si legano, bloccando fisicamente i siti attivi delle proteine stesse. Quando invece il sistema viene illuminato con una luce color ciano, le unità di DROMPA si separano, esponendo il sito attivo della proteina. Anche la diminuzione di luminosità ha una funzione specifica, dal momento che ne segnala l'attivazione. Le proteine FLIP sono ancora a uno stadio sperimentale, ma c'è già cerca di immaginare scenari applicativi estremamente interessanti e innovativi. Per esempio, nel campo della medicina rigenerativa, le cellule staminali potrebbero essere ingegnerizzate per contenere queste proteine che controllano la motilità cellulare, ed essere così indirizzate verso un particolare sito o verso il tessuto che devono riparare. 13 novembre 2012. Vedere meglio consumando di meno. La percezione del contrasto e della luminosità in condizioni di illuminazione artificiale può essere migliorata adattando il ritmo di emissione della radiazione luminosa alle specificità del sistema visivo umano, uno stratagemma che permetterebbe notevoli risparmi energetici. Lo ha stabilito una ricerca che ha risolto una secolare diatriba fra due modelli della percezione visiva. Adattando il ritmo di emissione di luce delle sorgenti artificiali alle caratteristiche della percezione visiva umana, si potrebbe ottenere un significativo risparmio energetico. A stabilirlo è uno studio condotto da ricercatori del Barrow Neurological Institute a Phoenix in Arizona e delle università di Vigo e di Santiago de Compostela in Spagna, il primo ad aver analizzato a fondo le caratteristiche temporali dei dispositivi che emettono luce in modo non continuo ma attraverso una velocissima e impercettibile successione di flash di luce, come per esempio i diodi delle lampade LED. La ricerca è descritta in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Il ruolo della durata dello stimolo sulla percezione del contrasto finora non era stato chiarito a fondo. Oltre un secolo fa, i risultati sperimentali avevano portato a due modelli contrastanti. Il primo, noto come legge di Bloch, ipotizza una crescita regolare nella percezione del contrasto all'aumentare della durata dello stimolo, ossia dei singoli flash di luce, fino a raggiungere, a partire da una durata compresa fra i 100 e i 150 millisecondi, un plateau dove l'intensità della luminosità e del contrasto percepiti non varia più. Il secondo modello, proposto da André Broca e David E. Sulzer, prevede che aumentando la durata del singolo stimolo, la percezione aumenti raggiungendo un picco superiore ai valori previsti da Bloch, per poi decrescere verso lo stesso plateau, vedi illustrazione. Sperimentazioni successive hanno dato risultati contrastanti, anche se un numero maggiore di esse sembrava a favore del modello di Bloch. L'esistenza di dati contrastanti ha però indotto Hector Riero e colleghi a riesaminare gli studi sull'argomento, scoprendo che nessuna delle ricerche condotte finora aveva adottato misure per evitare le distorsioni dovute a un tipo di preconcetto dei soggetti sperimentali noto come bias della competenza intrinseca. Hanno quindi progettato una serie di esperimenti volti a escludere specificamente l'influenza di questo bias provocato, nel caso delle ricerche sulla visione, al fatto che anche i soggetti ingenui, cioè sottoposti per la prima volta ai test, ovviamente hanno affrontato per tutta la vita situazioni che proponevano percezioni ambigue, sviluppando in maniera inconscia apprendimenti relativi alla presunta interpretazione corretta di quelle percezioni, e questi apprendimenti possono sedimentarsi in bias della competenza intrinseca, come li hanno chiamati i ricercatori. Riero e colleghi hanno così potuto osservare l'effettiva esistenza di un picco di percezione della luminosità e del contrasto quando la durata delle emissioni di lampi di luce è compresa fra i 50 e i 100 millisecondi. Il modello Broca-Sulzer, concludono i ricercatori, descrive dunque meglio il comportamento percettivo della visione umana in funzione della durata temporale dello stimolo. Tenendo conto di ciò, si potrebbero produrre lampade con un ritmo di emissione corrispondente al picco, capaci cioè di offrire, a parità di energia spesa, una percezione di maggiore luminosità. 13 novembre 2012. Un cambiamento di dieta di 3 milioni di anni fa. La dieta degli antenati dell'uomo moderno ha iniziato a discostarsi da quella tipica delle grandi scimmie intorno a 35 milioni di anni fa. La scoperta è avvenuta analizzando la composizione isotopica dei denti di un australopiteco ritrovato in Chad, che ha rivelato un'alimentazione in cui, oltre a frutta e germogli e foglie di alberi, erano presenti prodotti di piante di tipo erbaceo, fra cui le graminacee, che richiedono adattamenti specifici. La dieta degli antenati dell'uomo si è discostata da quella tipica delle grandi scimmie molto prima di quanto si pensasse. A stabilirlo è stato uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Oxford, di N'Djamena, in Chad, e del Collège de France, che pubblicano in proposito un articolo sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Per arrivare a questa conclusione, Julia Lathorpe e colleghi hanno analizzato i rapporti isotopici del carbonio C13-C12. depositato nei denti di Australopithecus Barrelgazzali, un ominide vissuto circa 3,5 milioni di anni fa, i cui resti fossili sono stati ritrovati nel 1993 a Barrelgazzal, nella regione di Toro Coro, in Chad. Si tratta dunque dell'unica specie di Australopiteco scoperta fuori dall'Africa orientale. Il carbonio presente nei denti deriva infatti da quello assorbito per via alimentare, il quale presenta rapporti isotopici differenti e caratteristici a seconda che provenga da foglie e frutti di arbusti e piante ad alto fusto, piante 3, oppure da vegetali di tipo erbaceo, piante 4. Nei denti di Barrelgazzali, i ricercatori hanno identificato la firma isotopica propria di una dieta ricca di alimenti derivati da piante 4, un tipo di alimenti che non fa parte della dieta standard delle grandi scimmie e che rappresenta in qualche misura una sfida, dato che per un loro adeguato sfruttamento sono necessari adattamenti a livello sia dentale sia digestivo, poiché sono ricchi sia di fitoliti, depositi di granuli silicei delle cellule vegetali, sia di amidi complessi. In effetti, fino a non molti anni fa si riteneva che negli antenati dell'uomo moderno questo cambiamento nella dieta fosse avvenuto molto più recente, tanto che la scoperta avvenuta appena lo scorso anno, che Paranthropus boisei vissuto 1,5 milioni di anni fa avesse un regime alimentare all'85% a base di piante erbacee, era considerata da alcuni una sorta di aberrazione isolata. Il fatto che Barrelgazzali abbia adottato così precocemente una dieta di questo tipo è messo in relazione dagli autori con la necessità di sopravvivere in un ambiente molto più aperto di quello abitato da altri ominidi contemporanei, come Afarensis in Africa orientale. I dati paleoambientali raccolti indicano infatti che il paesaggio del Chad all'epoca era caratterizzato da una vasta savana, con pochi alberi collocati per lo più ai bordi di un grande lago e dei corsi d'acqua a esso connessi. La sopravvivenza in un habitat simile evidentemente era condizionata dalla capacità di ampliare lo spettro degli alimenti utilizzati, includendovi le nuove risorse 4. 12 novembre 2012. Un motore che funziona con una molecola sola. Messo a punto un metodo per estrarre energia da un sistema rumoroso, traducendo il moto casuale di una molecola di idrogeno nel movimento regolare di un braccio oscillatorio. Il risultato è stato ottenuto sfruttando il cosiddetto fenomeno della risonanza stocastica. Una singola molecola di idrogeno può alimentare il movimento di un oggetto molto più grande. A dimostrarlo è un gruppo di ricercatori della Freie Universität di Berlino, che descrivono come hanno fatto a sfruttare questo scopo una serie di effetti stocastici in un articolo pubblicato su Science a prima firma Christian Lotze. Normalmente, in un sistema fisico l'energia meccanica scorre da dove ce n'è di più a dove ce n'è meno, dissipandosi sotto forma di movimento termico casuale delle molecole e degli atomi del sistema. Molti sistemi naturali, in particolare quelli biologici, si sono però evoluti in modo da invertire questa tendenza, consentendo il flusso di energia dal piccolo al grande. Lotze e colleghi hanno cercato di ricreare questa capacità in sistemi artificiali molto piccoli, alla ricerca di un modo efficiente per alimentare e far funzionare nanostrutture. I ricercatori, in particolare, hanno dimostrato come il moto di una singola molecola di idrogeno può alimentare quello di un braccio oscillante relativamente ben più grande. Nel loro esperimento, una singola molecola di idrogeno, 2, è stata intrappolata fra due elettrodi metallici, una superficie di rame e la punta di un microscopio a effetto tunnel mantenuto a bassissima temperatura, circa 5 Kelvin. Quando tra punta e rame è stata applicata una tensione elettrica, la corrente ha indotto l'idrogeno a passare in modo casuale tra due diverse posizioni. Per estrarre energia da questo moto casuale e trasferirla all'oscillatore è necessario che le forze che agiscono sul braccio oscillante quando si avvicina e quando si allontana dalla superficie non si annullino e siano differenti, ossia che vi sia un fenomeno di isteresi. Il trucco usato dai ricercatori per ottenere questo fenomeno di isteresi è stato osservare che, sebbene la corrente elettrica faccia passare casualmente l'idrogeno tra i due stati, la tensione di polarizzazione può essere sintonizzata su un valore specifico, in modo che le fluttuazioni di posizione dell'idrogeno diventino altamente correlate con il movimento della punta del microscopio, così da indurre il fenomeno noto come risonanza stocastica. In linea di principio, si potrebbero anche immaginare meccanismi di eccitazione da altre fonti, come la luce, ha detto Felix von Oppen, il cui modello teorico è stato importante per l'interpretazione dei risultati sperimentali. La conversione di energia tramite risonanza stocastica è in effetti uno dei processi che fa funzionare alcune macchine molecolari nella cellula. Un aspetto interessante dei nostri risultati è che suggeriscono che lo stesso meccanismo possa essere utilizzato in motori molecolari artificiali. 12 novembre 2012. Verso un'interfaccia mente-macchina per le azioni complesse. Per compiere molte azioni naturali ma complesse, il cervello deve prima prefigurare la sequenza di movimenti semplici che le compongono. Una ricerca ha dimostrato la possibilità di decifrare in tempo reale questo piano d'azione preventivo a partire dagli schemi di attività di alcune popolazioni di neuroni della corteccia premotoria. La possibilità di creare interfacce cervello-macchina in grado di gestire movimenti complessi, che prevedono una successione articolata di singoli movimenti, è stata dimostrata da un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, del Massachusetts General Hospital e della Harvard Medical School, che ne riferiscono in un articolo a prima firma Mariam Shanecki pubblicato su Nature Neuroscience. Nonostante i progressi compiuti nella creazione di interfacce cervello-macchina, in questo campo ci si è finora concentrati principalmente sulla ricostruzione di azioni semplici, che coinvolgono cioè un solo movimento mirato, per esempio lo spostamento di un cursore su uno schermo verso uno specifico obiettivo o il gesto di afferrare un oggetto. Queste interfacce sono in grado di decodificare la traiettoria continua di un movimento tridimensionale e la localizzazione dell'obiettivo attraverso tecniche di calcolo del feedback ottimale. Tuttavia, in un contesto naturale l'obiettivo è quasi sempre più complesso, ed è necessario pianificare un'articolata sequenza di movimenti più semplici da eseguire in ordine e con una corretta tempistica. Di fatto, un comportamento sequenziale pianificato è un processo motorio fondamentale nel quale il cervello prevede tutti gli obiettivi di una serie di movimenti già prima del suo inizio. Così, quando si solleva una tazza per portarla alle labbra, normalmente la pianificazione motoria del gesto viene completata prima di mettere in esecuzione le sue singole componenti. In questo studio Shanecki e colleghi hanno cercato di individuare il modo in cui i diversi sottoobiettivi programmati di un movimento sequenziale sono coerentemente codificati coinvolgendo la memoria di lavoro in una popolazione di neuroni della corteccia premotoria per determinare se l'attività registrata contemporaneamente in diversi singoli neuroni potesse essere usata per decodificare con precisione e in tempo reale l'intera pianificazione della sequenza di movimenti. I ricercatori hanno addestrato due macachi rhesus a eseguire un in cui sul monitor di un computer venivano presentati due obiettivi in sequenza, mentre veniva registrata l'attività di 281 neuroni rappresentativi delle popolazioni neuronali della corteccia premotoria dorsale e dell'area motoria supplementare. Attraverso lo sviluppo di una serie di modelli, i ricercatori sono riusciti così a identificare varie sottopopolazioni che rispondevano in modo caratteristico al movimento relativo al primo obiettivo e al secondo obiettivo e quindi a identificare lo schema di modifica dell'attività neuronale corrispondente alla prefigurazione dell'azione complessiva, anche se il proposto aveva solo due componenti. Ed era quindi molto semplice, scrivono gli autori. L'esperimento ha dimostrato che è possibile isolare e decodificare in tempo reale le informazioni relative a tutti gli elementi della sequenza di movimenti che sta per essere eseguita, aprendo quindi in prospettiva la possibilità di progettare interfacce cervello-macchina in grado di svolgere efficacemente compiti complessi.